Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Utili per oltre 2 miliardi di dollari, secondo trimestre dell'anno oltre le attese per UBS, grazie soprattutto alla gestione patrimoniale. Ignazio Cassis oggi a Bruxelles, primo tentativo di riavvicinamento tra Berna e Bruxelles dopo lo stop all'accordo quadro di fine maggio. Non contiene troppi dati sanitari, Mister Dati consiglia di usare la versione light del certificato Covid, da pochi giorni scaricabile sul cellulare. Il fossato tra città e campagna c'è, ma abbiamo in mezzi per gestirlo. Nuova puntata della nostra serie, oggi il caso del Canton Berna. Finalmente un presidente, dopo un mese e mezzo d'attesa in Perù, Pedro Castillo, proclamato nuovo leader dalla commissione elettorale. Le violenze al G8 di Genova, una ferita aperta anche per le forze dell'ordine. A 20 anni dagli eventi, parla un agente presente in quei giorni. Un secondo trimestre da incorniciare per UBS. La prima banca svizzera ha annunciato un utile netto di 2 miliardi di dollari, un risultato salutato positivamente dagli investitori in borsa. Johnny Canonica.
Il presidente della direzione di UBS, Ralph Hamers, non fa giri di parole per commentare i risultati della banca ai microfoni di Radio SRF.
If you look at the first half year, I think it's been a very strong half year.
Se si guarda la prima metà dell'anno, ritengo si sia trattato di un semestre molto solido per i vari settori di attività di UBS. Tutto è andato veramente bene. Abbiamo avviato una nuova strategia appena 3 mesi fa e oggi annunciamo risultati molto solidi. Risultati che hanno sorpreso in positivo gli stessi analisti. L'utile netto nel secondo trimestre è ammontato a 2 miliardi di dollari, in crescita del 63%. Il maggior contributo a questo risultato è stato portato dalla gestione patrimoniale, che nel periodo aprile-giugno ha generato commissioni per 25 miliardi di dollari. L'afflusso di capitale fresco è stato pari a 8 miliardi. La fortuna in gestione ammonta ora a 4.400 miliardi di dollari, pari a un più 4% su base trimestrale. Da segnalare anche il risultato dell'investment banking, che ha generato ricavi per 668 milioni. UBS intanto procede con la sua strategia digitale e ha fatto sapere che in Svizzera il 70% dei clienti privati opera ormai anche via e-banking, percentuale che sale al 79% per i clienti commerciali.
E ottimi risultati arrivano anche dal commercio estero. L'amministrazione federale delle dogane ha fatto sapere che nel secondo trimestre del 2021 le esportazioni sono aumentate del 3,2% per un totale di 60 miliardi e 452 milioni di franchi, nuovo record. Ed ha primato anche le importazioni su del 3,8% per un totale di 48 miliardi e 928 milioni. Oggi il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis si recherà a Bruxelles per un incontro con 2 membri della Commissione europea, il vicepresidente Giuseppe Borrell e il responsabile del bilancio Johannes Hahn. Questo a quasi 2 mesi dal 26 maggio, quindi dall'interruzione decisa dalla Svizzera delle trattative sull'accordo quadro. Anna Riva, sei collegata dai nostri studi di Berna. Allora, cosa ci si può aspettare da questo incontro?
Sì, buongiorno. Come ricordavi tu, per le relazioni Svizzera-Unione Europea il momento non è dei più facili. E in effetti le aspettative che ruotano attorno a questa visita, la prima di un consigliere federale dopo il 26 maggio, non sono particolarmente ambiziose. Si tratterà di uno scambio informale durante il quale Cassis, per la prima volta a Bruxelles in veste di ministro degli esteri, illustrerà i motivi all'origine dell'abbandono del tavolo negoziale. L'obiettivo ultimo, e lo riporta oggi anche parte della stampa scritta, sarebbe gettare le basi per quel dialogo politico con cui si spera di dare nuova linfa agli incancreniti rapporti con l'Unione Europea e più in generale distendere il clima sull'asse Berna-Bruxelles. Anche perché, e lo abbiamo visto nelle scorse settimane, l'Unione Europea non ci ha messo molto a reagire alla brusca battuta d'arresto nelle trattative sull'intesa istituzionale.
Ecco, questo perché in effetti, ricordiamolo, l'Unione Europea ha per così dire penalizzato la Svizzera in 2 settori.
Esatto, in quello della ricerca e in quello dei dispositivi medici. Per quanto riguarda il primo, è notizia di pochi giorni fa che la Svizzera verrà considerata fino a nuovo avviso paese terzo non associato al programma di ricerca Horizon Europe, con risvolti poco piacevoli per gli accademici elvetici che dovranno vedersela con importanti limitazioni. In questo senso il versamento del cosiddetto miliardo di coesione è ufficialmente diventato, agli occhi di Bruxelles, una condizione imprescindibile per la piena associazione a Horizon. La seconda vittima, ma prima in ordine cronologico del confronto politico, è il mercato dei dispositivi medici. Bruxelles non ha infatti aggiornato l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, cosa che complica gli scambi commerciali internazionali. Insomma, tutto questo per dire che la missione di Cassis, qualunque essa sia, in un contesto simile risulta essere tutt'altro che facile.
E noi vi renderemo conto, naturalmente, di questa visita nei prossimi appuntamenti informativi. Grazie Anna Riva, nostra corrispondente in diretta da Berna. Da qualche giorno in Svizzera è possibile scaricare sul telefonino una versione light del certificato Covid che non contiene alcun dato sanitario, valida solo nel nostro paese. Mister Dati consiglia alla popolazione di utilizzare questa forma semplificata del documento per accedere agli eventi. Il perché di questa raccomandazione nel servizio da Berna di Giampaolo Driussi.
In forma cartacea non esiste, fuori dalla Svizzera non è riconosciuto e la sua durata è limitata a 48 ore. Chi è dunque stato vaccinato e vuole utilizzare questo certificato light deve per esempio attivarne uno nuovo attraverso l'applicazione praticamente prima di ogni utilizzo o quasi. Questi piccoli inconvenienti valgono per una maggiore protezione della privacy e una miglior tutela dei diritti dei cittadini, secondo Mister Dati Adrian Lopsiger, che raccomanda l'utilizzo di questa versione laddove in Svizzera viene richiesto il documento. Il certificato light, a differenza di quello originale, è infatti ridotto all'osso, senza alcuna informazione sanitaria come il tipo di vaccino inoculato o la data di un test risultato positivo o negativo. Dati questi che potrebbero essere rilevati senza autorizzazione attraverso applicazioni diverse da quella fornita dalla Confederazione. Potenzialmente i dati possono sempre essere utilizzati per scopi abusivi, soprattutto dopo un attacco hacker. Senza informazioni sanitarie questo rischio si riduce, ci spiega Ugo Wieler, portavoce di Adrian Lopsiger. Ma c'è di più.
Wir müssen davon ausgehen, dass aufgrund von Mutationen.
Partendo dal presupposto che con la comparsa di ulteriori mutazioni del virus si scoprirà che un vaccino è più efficace di un altro, vogliamo evitare che in futuro gli organizzatori di eventi possano selezionare i partecipanti, magari decidendo loro stessi il periodo di validità del certificato ammesso per far entrare una persona. È un caso che la versione light sia stata messa a disposizione proprio durante il dibattito di questi giorni sull'estensione dell'utilizzo del certificato in Svizzera, ma è una coincidenza che salutiamo con favore, termina il portavoce. Voci di Mister Dati, Ugo Wieler.
E siamo al secondo appuntamento della nostra serie dedicata alle crescenti differenze tra città e regioni periferiche, il cosiddetto Stadt-Land-Graben, un fossato che recentemente si è visto più volte in occasione di diverse votazioni legate alla protezione dell'ambiente, ma negli ultimi anni anche su altri temi come la caccia o la limitazione delle residenze secondarie. E tra i cantoni dove il fossato è più profondo c'è sicuramente Berna. Se prendiamo la votazione sul CO2 tra gli abitanti della capitale, il sì ha prevalso, superato il 70%, mentre nell'Emmental i sì si sono fermati al 30%. Mattia Serena ne ha parlato con Ritorno Nause, municipale PPD della città di Berna, responsabile per sicurezza e ambiente. A lui ha chiesto innanzitutto come si spiega questo voto diametralmente opposto.
Non abbiamo mostrato abbastanza alle regioni di campagna i vantaggi e le opportunità, anche economiche, di una società decarbonizzata. In primo piano, nelle zone periferiche, c'è stato l'aumento dei costi e questo, a mio modo di vedere, è il motivo principale per il quale la legge è stata nettamente respinta.
Il fossato tra la città di Berna e le regioni di campagna del cantone, pensiamo all'Oberland o all'Emmental, si è visto però anche in altre votazioni, quella sulle imprese responsabili oppure quella sulla caccia. Non c'è il rischio che le due realtà si allontanino sempre di più e venga meno la coesione sociale?
Da
una parte credo che questo rischio effettivamente esista, dall'altra è anche vero che nelle votazioni popolari non sono sempre le città a perdere e le campagne a vincere. Alcune volte si impongono le prime e in altre le seconde. Non vi è una parte messa sistematicamente in minoranza.
Questo però non vuol dire colmare il fossato. Andiamo forse verso una società molto divisa, come accade magari talvolta negli Stati Uniti, dove le grandi metropoli progressiste e la cosiddetta America profonda sono quasi due mondi che non si conoscono.
Credo che la Svizzera possa gestire questo conflitto. Non siamo gli Stati Uniti, le distanze sono molto più contenute e abbiamo una fitta rete di trasporti pubblici. Chi abita nella città di Berna arriva facilmente nell'Oberland o in Vallese. Questo scambio, il muoversi in contesti molto diversi dal proprio, appartiene alla nostra quotidianità. In questo senso non sono particolarmente preoccupato.
Rittonhause, lei è l'unico rappresentante di un partito borghese nel municipio di Berna. A dividere città e campagna è più una questione di mentalità oppure è una questione più politica, con i centri urbani spesso a maggioranza rosso-verde e le periferie più di centrodestra?
È anche una questione politica. La città, quando vota, è molto più favorevole a un intervento dello Stato, che viene cercato anche in modo attivo. Credo che questo abbia a che vedere anche col fatto che vivere in molti, in poco spazio, crea un maggiore bisogno di regole. E questa è un'importante differenza rispetto alla campagna.
E ce ne sono molte altre di differenze. Secondo lei, come è possibile colmare un fossato che appare sempre più profondo? Quali misure andrebbero adottate?
La misura più importante, e in Svizzera siamo abituati, è il dialogo. Credo che sulla protezione del clima ci sia un consenso di base a livello di società. La questione è come agire, perché per alcuni si va troppo velocemente, per altri troppo piano. Sono convinto che in questo paese il dialogo funzioni, anche se non posso fare a meno di notare un certo irrigidimento delle posizioni e una polarizzazione più dura a livello politico. Un'evoluzione che osservo con preoccupazione.
E questo era Rittonhause, municipale della città di Berna. Domani nuova puntata di questa nostra serie sul fossato tra città e regioni periferiche. Daremo la parola a un politologo. Le conseguenze delle inondazioni dei giorni scorsi in Germania sono ancora almeno 170 dispersi e preoccupa ora la questione sanitaria, dall'acqua potabile ai possibili focolai di coronavirus tra gli sfollati. In questi momenti Angela Merkel è in visita a Bad Münstereifel, nei pressi di Bonn, accompagnata da Armin Laschet, candidato a succederle alla cancelleria. In Belgio intanto la conta dei morti delle inondazioni è salita a 31 e anche lì ci sono dispersi. Oggi il paese è in lutto nazionale. Da Bruxelles il corrispondente Thomas Miglierina.
Le bandiere dell'Unione Europea da questa mattina sono a mezz'asta davanti a Palazzo Berlemont, il palazzo della Commissione, in solidarietà con le vittime delle inondazioni in Belgio, ma anche in Germania e negli altri paesi colpiti. Metropolitane e mezzi pubblici della capitale si fermano per un minuto a mezzogiorno, mentre a Verviers, nella valle della Venstre, circa un centinaio di chilometri più ad est, si tiene la commemorazione principale con il re Filippo, il premier Alexandre De Croo e tutte le autorità del paese. È lì che si è registrata la metà delle vittime delle inondazioni, con le acque che hanno rapidamente raggiunto i piani alti delle case, al centro di villaggi incassati nel fondovalle. Anche gli atleti della squadra belga alle Olimpiadi partecipano al cordoglio del paese, un paese che non viveva una giornata di lutto nazionale dal 2016, dal tempo cioè degli attentati jihadisti del 22 marzo all'aeroporto e alla metropolitana.
Pedro Castillo è stato proclamato nuovo presidente del Perù, è il quinto in tre anni. Nelle scorse ore la commissione elettorale ha convalidato il risultato di giugno che assegna la vittoria a Castillo con uno scarto di 44.000 preferenze rispetto alla contendente Keiko Fujimori. Gli aggiornamenti dalla redazione con Andrea Ostinelli.
51 anni, insegnante elementare e sindacalista, Pedro Castillo è stato proclamato nuovo presidente del Perù. È riuscito nell'impresa di sconfiggere Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente del paese, Alberto, in carcere per corruzione e crimini contro l'umanità. Ora anche lei, che fino all'ultimo ha contestato brogli elettorali non riscontrati dagli osservatori internazionali, dovrà affrontare un processo per corruzione. Dal balcone della sede di Perù Libre, il suo partito, il neoletto Pedro Castillo ringrazia i sostenitori accorsi in centinaia a salutare la proclamazione. La sua corsa alla presidenza ha sorpreso molti ad aprile, quando al primo turno si è collocato avanti ad altri 17 candidati. Di sinistra, ma fervente cattolico, Castillo si oppone al matrimonio omosessuale, all'aborto e all'eutanasia. In un Perù in forte recessione, ha promesso la creazione di 1 milione di posti di lavoro in un anno e punta sulla nazionalizzazione dell'industria mineraria e degli idrocarburi, che in Perù, uno dei maggiori produttori di rame, oro, argento, piombo e zinco, da sola vale un decimo del PIL. Il neoeletto ha anche promesso investimenti pubblici nelle infrastrutture, appalti alle piccole imprese e mira a frenare le importazioni che colpiscono l'industria nazionale e i contadini. Un piano radicale che parla all'elettorato di sinistra, ma che difficilmente potrà unire dietro di sé tutto il paese e che non può contare su di una maggioranza al congresso.
Il G8 di Genova del 2001, il cui 20° anniversario ricorre proprio in questi giorni, una ferita ancora aperta anche per la Polizia di Stato, che in quei momenti, in quegli attimi, si macchiò di violenze e prevaricazioni gravissime. Per molti agenti lì presenti fu il tradimento dei valori della Costituzione, che tuttavia si ripresentano oggi col caso ad esempio del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma cosa ha significato essere a Genova e indossare la divisa? È stato uno spartiacque anche per le forze dell'ordine? Sono le domande a cui tenta di rispondere il prossimo contributo di Anna Valenti.
Ma quello che ricordo è che c'era in quel periodo già un clima surreale, sembrava scesa sulla città una cappa scura, è una città che io da ligure quasi non riconoscevo.
Daniele Tissone, oggi commissario e segretario generale del sindacato lavoratori polizia, ma quel luglio 2001 era un ispettore della Polizia Stradale di Savona chiamato a dare il suo contributo al G8 di Genova.
Credo che sia stato molto influenzato dalla tensione dei giorni precedenti. Gli allarmi bomba, si temevano addirittura una guerra batteriologica, i controlli alle frontiere, si respirava una tensione forte anche tra le forze dell'ordine.
Impossibile cancellare quei giorni macchiati di sangue, accettare che gli aguzzini indossassero la sua stessa divisa o quasi, fa male.
Una delle peggiori ferite nella storia recente, e si commisero tanti errori, ad esempio quello di caricare un corteo pacifico autorizzato, e poi l'errore è stato anche e soprattutto non lasciare una via di fuga alle persone che vengono caricate, perché questo diventa pericoloso sia per chi carica sia per chi viene caricato.
Le domande aperte ancora molte.
Non si è mai accertato quali fossero anche il ruolo delle forze politiche e di come le forze politiche avevano inteso la piazza, tanto da pensare che ci fosse proprio in quel periodo una sorta di desiderio di delegittimare la piazza. Anche Camilleri nel giro di boa fa dire al commissario Montalbano: assaltare la Diaz, fabbricare false prove, qualcosa che si è potuto fare a livelli più alti di un semplice agente. Non si sono cercate in maniera più sistemica quelle responsabilità che a mio giudizio riguardavano anche il mondo della politica, oltre anche altre forze di polizia, perché ricordiamo che l'indagine riguardò una sola polizia.
25 in totale poliziotti condannati, tutti alti funzionari di polizia, dai 5 ai 3 anni e 8 mesi di reclusione alle pene, più l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni, trascorsi quali alcuni di loro sono stati promossi. Violenze perpetrate dalla polizia che tornano protagoniste anche oggi. A far clamore i pestaggi e le torture avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma c'è forse un retroterra culturale nelle forze dell'ordine italiane che le rende più propense all'uso della violenza?
Ma direi di no. Chiaro che il richiamo alla Diaz e a Bolzaneto in un certo qual modo c'è. Mi dispiace che appunto a distanza di 20 anni noi dobbiamo ritornare con quell'episodio del carcere a preoccuparci e a chiederci se c'è un filo rosso che lega queste due situazioni. Si verificano come a Genova casi dove gruppi o singoli hanno espresso comportamenti non in linea con la Costituzione e la legge. Se noi puntiamo la lente di ingrandimento solo su quell'episodio, con quello del carcere campano, allora noi sì che ci spaventiamo, ma io credo che da questo punto di vista non vi sia questo pericolo, e soprattutto non vi è questo pericolo in Italia.
Il G8 di Genova, un evento spartiacque sia per il movimento di protesta globale, ma anche per la polizia italiana. Da lì è cambiato l'approccio nella gestione di questo tipo di eventi.
Ma oggi c'è un modello collaborativo, c'è un uso limitato della forza, c'è una formazione dei funzionari che riguarda anche gli aspetti psicologici e emotivi, dialogo e una formazione che parte da un centro che è quello per la tutela dell'ordine pubblico che si trova a Nettuno. E in questo senso si riescono a garantire maggiormente le libertà costituzionali, che sono quelle di poter esprimersi pacificamente per quanto riguarda i manifestanti e i poliziotti poter gestire l'incolumità di se stessi e di chi manifesta. È chiaro che serve sempre una manutenzione costante a questi principi e a questi valori.
L'approfondimento di Anna Valenti. Vi ricordo che questo e altri contributi che stiamo proponendo sul G8 di Genova del 2001 li potete trovare sul nostro sito rsi.ch. È tutto, grazie per l'attenzione e un buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.